Ave Maria, un buon pomeriggio a tutti i carissimi ascoltatori di Radio Buon Consiglio, un caro saluto anche a tutti quelli che ci seguiranno nei vari canali, nei vari social. Sono Giulio Loredo e oggi, sabato, primo sabato del mese di marzo, giorno della Madonna, e quindi ci ritroviamo per il nostro appuntamento ai piedi della Madonna per conoscerla, amarla, lodarla e servirla sempre di più. Prima di entrare nel tema, che poi sarà la continuazione della teologia della corredentrice, cioè la Madonna come corredentrice, volevo ricordare, ecco, che siamo ancora in Quaresima, quindi questo periodo in cui la Santa Chiesa ci chiama molto specialmente a meditare sulla passione e morte in croce del nostro Signore Gesù Cristo. Facciamo una bella Via Crucis ogni venerdì, non solo il venerdì santo, ma ogni venerdì di Quaresima. Voi sapete che facendo la Via Crucis il venerdì di Quaresima, poi alla fine recitando una preghiera che la Chiesa ci dà, c'è anche l'indulgenza plenaria, cioè il perdono di tutta la pena temporale, appunto questo vuol dire indulgenza. Quindi Quaresima, passione e morte di nostro Signore Gesù Cristo. Detto questo però, carissimi ascoltatori, entriamo nel tema di oggi, che è la continuazione di questa serie, che può essere una serie lunghissima perché il tema è veramente molto vasto, sulla teologia mariana della corredenzione. Voi sapete che, anche se non è un dogma, c'è tutta una corrente teologica e anche parte della tradizione che la Madonna si può considerare corredentrice a fianco a nostro Signore, a fianco, non insieme, a fianco a nostro Signore, come corredentrice del genere umano. Una signora mi ha scritto un paio di settimane fa, dicendo: visto che l'attuale pontefice ha detto che la Madonna non è corredentrice, io non posso parlare di corredenzione. Io rispondo a questa signora, ma rispondo anche di pubblico. I papi possono dire delle cose, possono avere delle opinioni. In questo caso si dice che parlano come dottori privati. Però la tradizione della Chiesa, questo da secoli, anzi da quasi 2000 anni, è comunque riconoscere alla Madonna un ruolo nella redenzione di nostro Signore Gesù Cristo. Io sto seguendo questo libro di padre Gary Gulagrange, pubblicato da Fede e Cultura, La Madre del Salvatore. Ebbene, questo libro, come appendice, riporta diverse preghiere alla Madonna. E una è una preghiera approvata da Papa San Pio X, quindi è un papa che approva ufficialmente una preghiera. E a un certo punto, questa preghiera dice: beh, che preghiera alla Beata Maria Vergine Corredentrice. Questo è il titolo della preghiera. E a un certo punto la preghiera dice: benedice il vostro santo nome, benedice le vostre sublime prerogative di vera madre di Dio, sempre, sempre vergine, concepita senza macchia di peccato ed è corredentrice del genere umano. Quindi, cari ascoltatori, noi vediamo che in una preghiera ufficiale della Chiesa, approvata, poi il libro menziona altre del Pio XII, eccetera, io sto scegliendo questa perché è molto diretta, è molto semplice. Una preghiera ufficiale della Chiesa approvata da Papa San Pio X, si parla della Madonna come corredentrice del genere umano. Quindi, a prescindere da opinioni personali da questo o quel vescovo, cardinale o addirittura papa, che ripeto, in questi casi la teologia dice che parlano da dottore privato, quindi non ripetono quello che è la tradizione, il magistero, la dottrina della Chiesa, ma emettono un'opinione personale e sono liberi di farlo, per carità. Comunque, e così rispondo a questa signora che mi ha scritto un paio di settimane fa, e rispondo a tutti quelli che pensano in quella linea. Comunque entriamo direttamente nel tema, altrimenti il tempo vola. Abbiamo visto le fondamenta teologiche della Immacolata Concezione. Prima abbiamo visto la maternità, perché vi ricordate, padre Garrigou Lagrange comincia dando le due grandi prerogative della Madonna, cioè la maternità divina e il suo essere piena di grazia. Abbiamo visto la maternità divina, abbiamo visto cosa significa piena di grazia. Piena di grazia e ci sono motivi teologici, ci sono motivi scritturistici, cioè citazione delle sacre scritture. È quello che abbiamo visto proprio l'ultimo programma. E l'ultimo punto, e già ci introduce nel tema di oggi. E padre Garrigou Lagrange dice: qualcuno potrebbe obiettare che Cristo solo è immacolato, ed è vero, ma dice è facile rispondere: solo Cristo è immacolato per se stesso e al duplice titolo dell'unione ipostatica e del suo concepimento originale. Maria lo è in virtù dei meriti del suo figlio. Quindi bisogna sempre mantenere questa distinzione assolutamente essenziale. Cristo è l'unico vero mediatore per se stesso, perché lui è Dio e l'unione ipostatica con la persona di nostro Signore lo fa vero uomo e vero Dio, quindi lui è l'unico mediatore per se stesso. La Madonna è mediatrice per grazia divina, cioè per dono, per la misericordia di Dio e per i meriti del suo figlio. Così solo Cristo è immacolato per se stesso. La Madonna è immacolata per meriti del suo figlio. Comunque, cosa vuol dire Immacolata Concezione? Quali sono le conseguenze dell'Immacolata Concezione? Cioè, noi sappiamo cosa vuol dire, lo abbiamo spiegato, cioè l'assenza di qualsiasi macchia di peccato anche all'inizio del suo concepimento, cioè proprio zero, nessuna macchia di peccato. Ora, cosa vuol dire che la Madonna, o cosa implica, scusate, abbiamo già spiegato cosa vuol dire, ma cosa implica? Quali sono le conseguenze del fatto che la Madonna sia stata concepita senza macchia originale? E padre Garrigou Lagrange dice: lei, la Madonna, è stata preservata dalle conseguenze dette vulneranti del peccato originale. Cosa vuol dire le conseguenze vulnerante? Vulnera vuol dire ferita. Vulnerante vuol dire conseguenze che producono ferite. Noi, per esempio, siamo vulnerati dal peccato originale, oltre che dei nostri peccati attuali. La Madonna non ha nessuna conseguenza. È vulnerante, che sono fondamentalmente due. Due sono le conseguenze vulneranti, cioè che feriscono, del peccato originale: la concupiscenza e l'inclinazione all'errore. Cosa vuol dire la concupiscenza? La concupiscenza è la tendenza della nostra natura, ecco, vulnerata, accedere al peccato carnale, cioè all'impurezza, all'impurità, ai peccati contro il sesto e il nono comandamenti della legge di Dio. E questo in noi, vulnerati dal peccato originale, fa parte della nostra natura decaduta, fa parte della nostra natura umana tale quale è oggi, quindi la concupiscenza. E l'altro, lo abbiamo visto, è l'inclinazione all'errore. Noi siamo soggetti a errore, altro che noi non possiamo dire quello che io penso è la verità. Noi non possiamo dire quello che dico è la verità. Noi dobbiamo sempre mettere un'interrogazione su quello che pensiamo e su quello che diciamo. E solo il dogma cattolico è fonte di verità, a sua volta fondato sulla rivelazione divina. Sì, le fomite della concupiscenza, dice padre Carigou Lagrange, non solo è stato legato in Maria sin dal seno materno, ma in lei non è mai esistito. Nessun movimento della sua sensibilità poteva essere disordinato. La sensibilità, qui stiamo parlando della concupiscenza, che nei santi, i santi lottano e vincono sulla concupiscenza, ecco perché sono santi, ma la concupiscenza ce l'hanno. E la Madonna non l'ha mai avuto. Ora, cosa vuol dire nessun movimento della sua sensibilità poteva essere disordinato? E lui spiega: vi è sempre stata nella Madonna la perfetta subordinazione della sensibilità all'intelligenza e alla volontà e della volontà di Dio, come nello stato di innocenza. Cosa vuol dire questo? Nell'uomo, cioè nell'essere umano, c'è una gerarchia. La fede illumina l'intelligenza, l'intelligenza guida la sensibilità, guida la volontà, l'intelligenza guida la volontà domina la sensibilità. Ripeto, la fede illumina l'intelligenza guida la volontà domina la sensibilità. Questo è l'ordine perfetto nell'uomo. Ora, nella Madonna quest'ordine era perfetto, cioè non c'era nessuna crepa, nessuna cosa che non fosse perfettamente armonica, perfettamente in sintonia. E così Maria è la Vergine delle Vergini, purissima, inviolata, intemerata, torre d'avorio, eccetera. E, ripeto, in noi abbiamo, questo è l'ordine interno nell'essere umano, nell'uomo. In noi, per causa del peccato originale, aggravato ulteriormente dai nostri peccati attuali, c'è la costante ribellione della sensibilità, che la volontà, anche essa vulnerata dal peccato originale e dai nostri peccati, si indebolisce, quindi non riesce a controllare le nostre passioni scatenate. Ecco le passioni, la parte della nostra sensibilità. La volontà indebolita dal peccato non riesce a controllare perfettamente le nostre passioni scatenate. L'intelligenza, offuscata dal peccato, non riesce a guidare la volontà. Cioè non è che l'intelligenza sia chiarissima, se tu devi fare questo e la volontà dice Signor sì, ubbidisco. Perché non, è la luce della fede, non riesce a illuminare perfettamente la nostra intelligenza, perché la nostra intelligenza è indebolita e deformata, offuscata, offuscata vuol dire adombrata, cioè piena di ombre, e la luce della fede non riesce a illuminare tutta la nostra intelligenza. Questo siamo noi. Ecco perché noi dobbiamo lottare continuamente contro le nostre passioni sregolate, dobbiamo continuamente fare esercizi per irrobustire la nostra volontà, dobbiamo continuamente chiedere luci sulla nostra intelligenza e soprattutto la fede, dobbiamo frequentare i sacramenti, dobbiamo pregare, dobbiamo fare sacrifici, eccetera, eccetera, per rafforzare la luce della fede. Quindi la nostra vita è una vita di lotta perché c'è questa continua ribellione delle nostre parti inferiori contro le nostre parti superiori. Questa è la concupiscenza. Ebbene, come ho detto, è conseguenza del peccato originale, peggiorato ancora dai nostri peccati attuali. Nella Madonna non c'era concupiscenza, perché lei non aveva né peccato originale né tantomeno peccati attuali. Quindi nella Madonna c'era un ordine perfetto. Il secondo aspetto della vulnerabilità, cioè delle ferite provocate dal peccato originale, è la tendenza all'errore. Cioè la nostra intelligenza sbaglia, e sbaglia a volte di grosso, perché è offuscata, come ho detto, offuscata vuol dire adombrata, piena di... Allo stesso modo, dice padre Garrigou Lagrange, Maria non è mai stata soggetta all'errore. E l'altro aspetto è l'altra conseguenza della immacolatezza della Madonna. La Madonna non è mai stata soggetta all'errore. Il suo giudizio è stato sempre illuminato, sempre retto. Voi direte, beh, allora la Madonna sapeva tutto. No, la Madonna è un essere umano, quindi limitato. L'essere esento dall'errore non vuol dire conoscere tutto, non vuol dire sapere tutto, non vuol dire giudicare tutto. C'erano certe cose che la Madonna non capiva. Per esempio, perché nostro Signore con 12 anni è rimasto indietro e non è tornato con i suoi genitori, è stato ritrovato dopo qualche giorno nel Tempio e discutendo con i dottori. La Madonna non ha capito questo, quindi non è che capisce tutto, però cosa fa una persona che non capisce tutto? Lo dice padre Garrigou Lagrange. Quando non aveva piena luce su qualcosa, sospendeva il giudizio per evitare la fretta che avrebbe causato l'errore. Sospendere il giudizio. Che lezione di umiltà ci dà la Madonna? Noi quando non abbiamo certezza di una cosa, dobbiamo sospendere il giudizio, non buttarci a dire stupidate, scusate, ma dire stupidate perché sì, perché io la penso così, secondo me tal cosa è così. Quando abbiamo certezza, perché lo dice anche il Magistero della Chiesa, allora diciamo, per esempio, Dio è uno e trino. Punto, questo è un dogma, su questo non ci piove, lo possiamo dire tranquillamente. Ma poi, per esempio, quali sono i rapporti interni della Santissima Trinità, la cosiddetta pericoresi trinitaria? Ci sono misteri lì che nemmeno San Tommaso d'Aquino, con tutta la sua intelligenza angelica, ha potuto penetrare. Ora, invece di dire io conosco tutto, questo sarebbe un peccato satanico, noi dobbiamo sospendere il giudizio. E quindi, carissimi ascoltatori, qui, ripeto, c'è per noi una lezione di umiltà. Quando non capiamo certa cosa, per esempio il sacerdote in chiesa si dice guardate che il catechismo della Chiesa Cattolica dice questo. E io non lo capisco, non capisco il perché. Sospendiamo il giudizio. Cioè lo capirò dopo, magari studio, magari leggo le encicliche dei papi, leggo il catechismo della Chiesa Cattolica, leggo qualche buon libro di teologia, ascolto Radio Buon Consiglio, anche questo è buonissimo, e soprattutto i nostri cari sacerdoti che ci illuminano con la loro scienza teologica. E quindi lo capirò dopo, ma non mi butto a fare un giudizio su qualcosa che io non capisco bene. Per esempio, la Chiesa, adesso tutto il problema dell'omosessualità è molto attuale per i vari scandali, eccetera. La Chiesa insegna, e questo perentoriamente, questo fa parte della sua dottrina morale contenuta anche nel Catechismo, gli atti omosessuali sono oggettivamente disordinati. Ora, non tutti sappiamo cosa vuol dire disordinato. Adesso l'ho spiegato e spero che adesso sia chiaro. Però questo è un linguaggio teologico, un atto disordinato. Quindi se io non lo capisco, io devo dire, questo è il catechismo della Chiesa Cattolica, io non capisco esattamente cosa vuol dire atto disordinato, però lo accetto, sospendo il mio giudizio. Non mi butto a capofitto a dire perché non lo capisco, questo non è vero. Io lo accetto anche se non lo capisco. Il mio giudizio lo sospendo e accetto quello della Chiesa. Ecco, questo è un atto di umiltà. E noi vediamo che anche la Madonna pensava così. Per esempio, come l'ho detto, non ha capito perché il bambino, ormai quasi adolescente, Gesù, li avesse abbandonati a lei e a suo marito San Giuseppe. Non lo ha capito, però se lui lo ha fatto sta bene, quindi sospendo il mio giudizio e accetto. Questa è una lezione di umiltà. E questo è un altro aspetto. Qualcuno potrebbe dire, ebbene, allora la Madonna, non avendo concupiscenza e non avendo possibilità di errare, non ha sofferto, perché il dolore proviene dal peccato. La Madonna non aveva peccato, quindi la Madonna non provava dolore. Questo non è così. E questo è un punto molto interessante. Ma perché il privilegio dell'Immacolata Concezione non ha sottratto Maria dal dolore e dalla morte, che sono anch'essi conseguenza del peccato originale? Certo, il dolore e la morte sono conseguenza del peccato originale. La Madonna non aveva peccato originale, quindi non provava dolore né avrebbe provato la morte. Come si spiega questo? In verità, il dolore e la morte in Maria, come in Gesù, non erano come in noi la conseguenza del peccato originale, che non li aveva nemmeno sfiorati. Erano le conseguenze della natura umana che di per sé, come la natura animale, è soggetta al dolore e alla morte. Ecco, questo è molto delicato, molto sottile, lo spiego velocemente. La nostra natura umana di per sé è soggetta a certe cose. Lasciamo perdere il peccato originale che aggrava certe cose. Per esempio, avere fame. Nostro Signore aveva fame nel Vangelo, almeno nel rito ambrosiano, quello di Milano dove io abito. L'Evangelo di qualche giorno fa è stato il Vangelo delle tentazioni a nostro Signore Gesù Cristo. Voi vi ricordate il demonio le apparve e le fa tre tentazioni alle quali il nostro Signore resiste. Però il Vangelo dice, dopo aver digiunato 40 giorni, ebbe fame. Il nostro Signore ebbe fame. Ora voi direte, beh, scusate, ma lui era Dio. Come può avere fame Dio? Sì, era Dio, ma era anche vero uomo. E fa parte della natura umana l'avere fame. E questo non è l'Immacolata Concezione che lo può cancellare. Quindi anche la Madonna provava fame e sete. Queste non sono conseguenze del peccato originale. Il peccato aggrava queste cose, sì, però sono cose naturali. La Madonna sentiva caldo o sentiva freddo. Anche il nostro Signore sentiva caldo o sentiva freddo. Sentire caldo o sentire freddo. Quindi tremare di freddo, sudare di caldo, fa parte della natura umana. Il peccato può aggravare certe situazioni, però fa parte della natura umana. Quindi sia nostro Signore Gesù Cristo, che era perfettamente immacolato, sia la Madonna, che era perfettamente immacolata per meriti di Cristo, hanno provato diciamo, condizioni della natura umana. Queste sono conseguenze della natura umana, dice Padre Garrigou, che di per sé, come la natura animale, è soggetta al dolore e alla morte corporale. Fu solo per privilegio soprannaturale che l'innocente Adamo fu libero da ogni dolore e dal bisogno di morire. Questo Adamo per privilegio soprannaturale, ma nessun altro uomo dopo di lui. Gesù, per essere il nostro Redentore mediante la sua morte in croce, è stato concepito virginalmente in carne mortale e ha accettato volontariamente di soffrire e morire per la nostra salvezza. Nostro Signore Gesù Cristo avrebbe potuto non soffrire, avrebbe potuto non morire, ma ecco il valore, il merito della sua redenzione. Lui l'ha accettata volontariamente. E in questo accettare volontariamente, cioè non solo subire passivamente, ma accettare attivamente, volontariamente, ecco il grande merito della redenzione di nostro Signore Gesù Cristo. E anche la Madonna ha accettato volontariamente il dolore e la morte per unirsi al sacrificio del Figlio suo, per espiare con lui al posto nostro e per riscattarci. Cioè, la Madonna avrebbe potuto godere del privilegio soprannaturale di non sentire dolore e di non passare per la morte. Io so che ci sono due scuole teologiche, chi dice che la Madonna non sia morta, però la scuola teologica, diciamo, più accettata è che lei sia morta volontariamente. Quindi, ripeto, la Madonna avrebbe potuto, avrebbe quasi dovuto avere quel privilegio soprannaturale che ebbe nostro padre Adamo, cioè di non provare dolore e non provare quel dolore estremo, quel dolore massimo che è appunto la morte. Avrebbe potuto, però la Madonna non ha voluto essere di meno che il suo figlio. Vedendo che il suo figlio soffriva, vedendo che il suo figlio era morto per noi, anche la Madonna disse: anch'io accetto la sofferenza. Anch'io accetto la morte per non essere di meno, scusate, non di meno, di più, per non essere di più di mio figlio. Lui ha sofferto, soffro anch'io. Lui è morto, muoio anch'io. Dio ha accettato questo olocausto della Madonna e a sua volta ha conceso alla Madonna il privilegio di una morte così suave, così serena, così quasi indolora, che la teologia la chiama la dormizione della Santissima Vergine Maria. La Madonna si è addormentata, non è morta con tutto quel dramma della morte, si è addormentata, dormizio Beate Maria Verginis. E tanto è stato una dormizio molto serena, molto suave, che appunto ci sono teologi che dicono che no, che in realtà non sia morta, ma questa è una discussione che non è il tema di oggi. Comunque qui c'è un punto che io non ci avevo fatto caso finché lo ha menzionato, che è un punto importantissimo e bellissimo. Dice, cosa è stupefacente, stupefacente, che ha generato l'ammirazione dei contemplativi. Il privilegio dell'Immacolata Concezione e la pienezza della grazia, lungi dal sottrarre Maria al dolore, ha notevolmente accresciuto in lei la capacità di soffrire il più grande dei mali, che è il peccato. Peccato non suo, peccato degli altri. Cioè, non solo la maternità divina, l'Immacolata Concezione, tutti questi privilegi che la provvidenza ha dato, ha concesso alla Madonna, non solo non l'hanno sottratta dal dolore, anzi hanno accresciuto, hanno aumentato la sua capacità di soffrire. Questo è impressionante, come dice padre Garrigou-Lagrange, è stupefacente. Quindi Dio le dà tutte quelle grazie non solo non la preservano dal dolore, ma la fanno soffrire di più. Ripeto, in modo volontario. La Madonna avrebbe potuto chiedere anche lei il privilegio che ebbe Adamo, nostro padre. Non lo ha chiesto, anzi ha accettato tutti i dolori, i famosi 7 dolori della Madonna, le 7 spade che trafiggono il suo cuore immacolato. E spiega padre Garrigou-Lagrange, proprio perché era assolutamente pura, perché il suo cuore ardeva di divina carità, Maria soffrì in modo eccezionale dei mali più gravi di cui la nostra leggerezza ci impedisce di affliggerci. Se quanto più si è puro, più si soffre con la impurezza, con l'impurità. Più si ama Dio, più si soffre col vedere che ci sono persone che non amano Dio. Per esempio, prendete un foglio di carta bianchissimo, mettetegli una piccola macchia nera, si vede subito, perché in quel bianco totale una piccolissima macchia nera risalta subito. Si la carta fosse sporca, un puntino in più, un puntino in meno, non fa la differenza. Quindi quanto più si è puro, più si soffre col vedere l'impurità, in questo caso, degli altri. Quanto più si ama a Dio, più si soffre col fatto di vedere che altri non amano Dio. Maria, soffriamo di ciò che ferisce la nostra, noi soffriamo con ciò che ferisce la nostra suscettibilità. Maria ha sofferto del peccato nella misura del suo amore per Dio, che il peccato offende. Cioè il peccato offende Dio, e la Madonna amando Dio come lo amava, soffriva e ha sofferto per ogni peccato come nessun'altra persona ha sofferto. E entriamo in un ultimo punto che voi direte, vabbè, per essere santo bisogna non avere peccati mortali. Voi vi ricordate la differenza fra un peccato mortale e un peccato veniale? Queste cose che, ahimè, non si insegnano più nel catechismo, dico nelle parrocchie, non si insegnano più nelle omelie. E tre sono le condizioni perché ci sia un peccato: materia, consapevolezza e l'atto in se stesso. Cioè bisogna che la cosa che si fa sia peccaminosa e bisogna che ci sia la volontà della persona di farlo e bisogna che ci sia l'atto, cioè si faccia. Può essere anche un atto della intelligenza, cioè io penso quello e nel pensare quello è un atto della intelligenza, cioè atto non vuol dire soltanto gli atti del nostro corpo. Quando manca uno dei tre elementi, oppure quando uno dei tre elementi non è perfetto, non è totale, e si dice che c'è un peccato, c'è una falta veniale. Non è che non sia peccato, eh? Un peccato veniale è un peccato ed è molto serio perché è una offesa contro Dio, ma non ci toglie la grazia santificante. Invece quando ci sono, quindi quando è materia grave, c'è piena consapevolezza e piena coscienza di farlo, piena volontà, scusate, piena volontà di farlo, ho detto atto, ma è la volontà di fare l'atto, e allora c'è peccato mortale. Quando la materia è lieve, quando non c'è piena coscienza o quando non c'è piena volontà, può essere che quell'atto, quel peccato sia leve, cioè sia un peccato cosiddetto veniale. Per esempio, rubare un euro non è lo stesso che rubare 100 euro. Però rubare un euro a una anziana signora che ne ha bisogno è molto grave, è più grave che rubare 100 euro a un miliardario. Tutte e due sono peccati, ma sono peccati diversi. Allora, noi per essere giustificati, cioè per entrare in cielo, noi dobbiamo avere la grazia santificante che si perde per il peccato mortale, per il peccato grave. Però se uno commette peccati veniali, uno non perde la grazia santificante e quindi uno può andare in cielo, magari passando per il purgatorio, certo, però può entrare in cielo morendo in stato di peccato veniale. Ora, la Madonna è stata preservata da ogni peccato, quindi ci si chiede, Maria è stata preservata da ogni colpa, anche veniale? E padre Garrigou-Lagrange cita il Concilio di Trento. L'uomo, una volta giustificato, non può continuamente evitare in tutto il corso della sua vita tutti i peccati veniali senza un privilegio speciale, come quello che la Chiesa riconosce essere stato concesso alla Beata Vergine Maria. Cioè, le scritture dicono il giusto pecca 7 volte al giorno. Cioè, anche i santi, senza un privilegio specialissimo, non sono esenti dai peccati veniali durante tutta la loro vita. Cioè è quasi impossibile sottrarsi a tutti i peccati veniali in tutta la propria vita. La Madonna, invece, per privilegio speciale, è stata preservata da ogni macchia originale. Da ogni peccato veniale. Quindi non solo non ha commesso nessun peccato mortale, ma nemmeno un peccato veniale per un privilegio speciale. I giusti, dice padre Garrigou-Lagrange, I giusti possono evitare ciascuno dei peccati veniali presi separatamente, ma non possono evitarli tutti presi nel loro insieme, preservandosi continuamente da essi. Questi sono i giusti, cioè i santi. Giusto qui vuol dire santo. Quindi anche il più grande santo, tranne che per un privilegio specialissimo, non può sottrarsi ogni tanto a una manchevolezza di tipo veniale. Cioè ognuno può evitare ogni singolo peccato, ma è impossibile evitarli tutti durante tutta la vita. Come ho sempre cito, le sacre scritture dicono il giusto pecca 7 volte al giorno. Al contrario, Maria di fatto ha evitato qualsiasi colpa, anche lieve. Quindi nella Madonna, per un privilegio specialissimo, non c'è stata nemmeno una macchia veniale. Cioè non diciamo quella mortale, già abbiamo visto quella originale, zero. Però nemmeno una macchia veniale. Un altro punto, e questo già vedete come la cosa diventa sempre più interessante. Può darsi che una persona non commetta peccati mortali. Può darsi che non commetta nemmeno peccati veniali per una grazia, una insigne grazia di Dio. Però è soggetta alle imperfezioni della natura. Questo nessuno ci toglie dalle imperfezioni della nostra natura. Cioè, per esempio, io dovrei pregare come 10. Io sono stanco morto, ho avuto una giornataccia orribile, sono stanco morto, io prego come 9. Ora, pregare come 9 non è un peccato, non è nemmeno un peccato veniale, anzi sto pregando come 9, dopo una giornataccia molto faticosa. Quindi sto facendo un atto buono. Un atto buono, però sto facendo 9 e non sto facendo 10. Questo si chiama imperfezione. Non è un peccato, ma è un attimino meno della perfezione. Perfezione viene dal latino per factum, totalmente fatto. E quindi e pregare come 9 quando avrei voluto o dovuto pregare come 10, io non l'ho per fatto, non ho fatto tutto, mi sono fermato a 9 e non sono arrivato a 10. Questo si chiama imperfezione. Ripeto, non è un peccato nemmeno veniale, è una imperfezione, cioè una non perfezione, che è perfettamente giustificabile, perfettamente spiegabile, perché noi siamo fatti di corpo ed anima, noi abbiamo un corpo debole, noi abbiamo le nostre debolezze, abbiamo le nostre manchevolezze, nessuno ci può criticare per difetti della nostra natura. Quindi sono stanco morto, ecco, prego 9, non prego 10. Una imperfezione. La Madonna non ha avuto nemmeno una imperfezione. Quindi, dice padre Garrigou Lagrange, una generosità minore non è un male, non è neanche un peccato veniale, è solo un bene minore. Cioè, il bene, nell'esempio che io ho dato, sarebbe 10, io ho dato 9, cioè ho dato un bene, però un bene leggermente minore. E non è un male, è solo un bene minore, una appunto imperfezione. Ma neanche questo è esistito in Maria. Quindi la Madonna non c'era peccato originale, non c'era peccato mortale, non c'era peccato veniale e non c'era nemmeno l'imperfezione. Ma andiamo un passo in avanti. C'è una discussione classica, il padre Carigou Lagrange dedica una nota densamente teologica sulla questione della perfezione. Cioè, per esempio, un religioso è tenuto dalla sua vocazione a fare sempre quello che è perfetto, cioè la perfezione spirituale. Ecco perché gli istituti religiosi, le ordini, le congregazioni, eccetera, si chiamano nel diritto canonico istituti di perfezione, cioè istituti dove le persone cercano le perfezioni. E c'è tutta una discussione, ci sono teologi che dicono una cosa un po' diversa, eccetera, sulla perfezione religiosa. E qualcuno dice: non, il non cercare continuamente la perfezione è già un peccato, se uno è all'interno di un istituto di perfezione. E padre Carigou Lagrange, in questo segue un po' il consenso dei teologi, dice no, non è così. Dice, sottrarsi alla vocazione religiosa, quando si è chiamato a una vocazione religiosa, questo sì, è peccato. Ma il non tendere continuamente alla perfezione di per sé non può essere considerato un peccato. Dice, ci si può sottrarre alla ricerca continua della perfezione senza commettere peccato, ma commettendo una semplice imperfezione? Se comunemente e giustamente si dice che la vocazione religiosa di per sé non obbliga, ma di fatto essa copre tutta la vita, eccetera. Poi spiega, questa è una nota che lui cita appunto come nota. Cioè lui parteggia per questo consenso dei teologi che dice che il non cercare continuamente la perfezione di per sé non è un peccato, ma sì una imperfezione. Ebbene, nella Madonna non c'era nemmeno questo. Lei cercava in tutto la perfezione assoluta. Per esempio, quando apriva una porta, c'è il modo perfetto di aprire una porta. Scusate la banalità, però voglio che la cosa sia proprio colpente, colpisca. Perfino per aprire una porta c'è un modo perfetto di farlo. Per esempio, se io le spingo così in modo brutto, quello non è un modo di aprire una porta, è un modo maleducato di aprire una porta. C'è un modo perfetto. C'è il modo perfetto di mangiare, tutta l'educazione nel mangiare, c'è il modo perfetto di mangiare. E non si tratta un problema di buone maniere, di belle maniere, cioè di galateo. Si tratta di amore di Dio. C'è un modo perfetto di muoversi, un modo perfetto di parlare. Per esempio, quando la Madonna parlava ad una persona che veniva a chiedere un consiglio, il tono di voce doveva essere perfetto. Se una persona che aveva bisogno di consolazione, magari il suo tono di voce era più suave, più mellifluo. Se invece era una persona che aveva bisogno di essere rimproverata, il suo tono di voce magari era un po' più fermo. Ora, come impostare il mio tono di voce per provocare l'effetto morale che io voglio provocare in modo perfetto. Ecco, questa è la ricerca continua della perfezione. In questo la Madonna, anche in questo, era perfetta. Ora, era perfetta, quindi niente peccato originale, niente peccato mortale, niente peccato veniale, niente imperfezione e niente manchevolezza nel cercare sempre la perfezione. E questo perché? E con questo chiudo, come abbiamo visto, questo è un privilegio di Dio, cioè è una grazia, è un dono di Dio. E dice la Beata Maria Verde, e poi comincia con San Tommaso che dice: coloro che Dio stesso sceglie per uno scopo determinato, li prepara e li dispone in modo che possano realizzare ciò per quale sono stati scelti. Ora, la Madonna è stata scelta per la maternità divina e quindi è stata predisposta e preparata per essere la madre di Dio in tre punti. Un grado molto alto di grazia e di carità abituale. Una confermazione in grazia, poi magari nel prossimo programma io riprendo da questo punto, e una speciale assistenza della provvidenza. Quindi la Madonna è stata assistita specialmente da Dio, dalla provvidenza, per un grado molto alto di grazia e di carità abituale. Per la confermazione in grazia, che le spiegherò il prossimo programma, e per una speciale assistenza della provvidenza. Carissimi ascoltatori, anche oggi siamo arrivati alla fine del nostro programma. Spero che esso vi abbia illuminati, vi abbia spinti per conoscere, amare, lodare e servire la Madonna sempre di più, sempre di più, sempre di più. Non mi resta che augurarvi per domani una santa domenica e una santa e buona continuazione di Quaresima. Di Giulio Loredo a tutti, Ave Maria.